yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, questa Yesterday's Papers, rubrica che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 7.50 e va in onda su Radio Grad, Radio Sonar, Radio Sherwood, l'autoradio, ovviamente anche su Gemini Network e in FM su Radio Ciroma per quanto concerne la provincia di Cosenza e la Calabria. Oggi è 8 febbraio del 2023, è mercoledì, e parleremo di debito nuovamente. È un tema che abbiamo affrontato diverse volte, ma prendiamo spunto da un articolo che è uscito nei giorni appena passati sul Sole 24 Ore, che fa riferimento a un'ulteriore collettanea di documenti, in particolare quelli prodotti da Standard & Poor's Global e da Banca Mondiale, World Bank International Debt Report. Come avevamo già detto infatti nelle scorse puntate di Yesterday's Papers, la questione del debito ormai è diventata nuovamente di importanza e di rilievo assoluto, poiché lo denunciammo anche diverse volte quando cercavamo di cogliere gli aspetti meno visibili, almeno nell'immediato, della crisi pandemica e di tutte le politiche che c'erano state successivamente. Ecco, in quelle occasioni denunciammo come l'indebitamento privato e pubblico stesse crescendo in maniera spaventosa per diverse ragioni, ma più o meno tutte tra loro connesse, e dunque si stesse creando un'ulteriore possibilità, ecco, diciamo così, di attrito che tenga in considerazione proprio la struttura del debito. Ma andiamo per ordine. Ecco, innanzitutto vogliamo immediatamente demistificare una locuzione di cui si parla tanto, che è quella per esempio definita come crisi globale del debito. Ancora una volta si cerca di nascondere la vera natura della crisi attribuendole una etichetta in più. Questa è quella del debito, lo è quella finanziaria, lo è quella psicologica di Berlusconi, insomma ne abbiamo viste tante, quella della Covid, quella della guerra, chi più ne ha più ne metta, insomma sono tutti modi per cercare di nascondere un qualcosa che ormai sta diventando lampante e che ha preso addirittura un'ulteriore definizione, un neologismo, sostanzialmente la permacrisi, una crisi permanente. È una crisi del sistema di capitale che nasce dalla sovrapproduzione e si sviluppa coinvolgendo ovviamente e necessariamente tutte le altre peculiarità del modo di produzione del capitale nell'attuale fase appunto di crisi. Dunque il debito esplode perché il sistema produttivo e di accumulazione è entrato in crisi ormai da molti decenni. Andiamo per stadi e partiamo dal fatto che il 25% dei mercati emergenti rischia di essere insolvente, ed è un dato estremamente alto, è un quarto sostanzialmente di quelli che si possano prendere in considerazione. Se si va addirittura nei paesi più sottosviluppati, quelli che con un eufemismo vengono definiti paesi in via di sviluppo, ormai dopo tanti anni insomma viene anche un po' da ridere, si pensa se questa definizione possa essere solo di natura strumentale. Ecco, tra questi il 60% sta rischiando un'insolvenza del debito. Se si guarda al totale, quindi si comprende anche quell'economia che pensa di essere al riparo, quella parte del mondo che fino a qualche anno fa pensava di non essere suscettibile di essere assimilata a questi paesi, cioè si prende tutto il mondo come un'economia unica, quella globale, ecco, esce fuori che il totale del debito privato e pubblico di tutte le istituzioni e non degli investitori è enorme, 300 mila miliardi di dollari, pari a 350% il PIL, cioè più di 4 volte quello che viene prodotto normalmente. È un rapporto estremamente elevato. Se si considera quello pubblico, ci si accorge di un'enorme controtendenza che è emersa proprio dalla esplosione, diciamo così, della bolla speculativa che ha coinciso poi nel 2008 con il fallimento pilotato di Lehman Brothers, eccetera. Ecco, in quel periodo lì l'indebitamento pubblico mondiale non superava il 60%. Beh, dopo 15 anni di crisi estremamente pesante per tante classi e per tanti paesi, si è arrivata addirittura a quasi raddoppiare questa cifra. Cioè, il settore pubblico mondiale è indebitato per il 102% rispetto al PIL. Evidentemente quello privato continua a essere più elevato, la restante parte, fino a raggiungere il 350%, ma in questo ci si inserisce ovviamente tutto, cioè le famiglie che mantengono un livello di indebitamento non troppo alto e anche soprattutto le istituzioni finanziarie e non finanziarie. Fa molto riflettere da questo punto di vista che la Russia rappresenti uno dei paesi con la struttura di indebitamento meno forzata. Addirittura abbiamo sia le strutture pubbliche che le famiglie, persino le istituzioni finanziarie si trovano a essere giudicate con un colore verde dalla Banca Mondiale nel rapporto che ho appena citato, nel senso che hanno un livello di indebitamento estremamente basso e sostenibile, secondo i parametri ovviamente del sistema di capitale. Cosa sta succedendo e perché tutti hanno paura di questo? Almeno per due ragioni. Innanzitutto la contrazione e sostanzialmente il fatto che il capitale mondiale non accumula più, complice anche una crescita molto inferiore alle attese di molti della Repubblica Popolare Cinese. Sappiamo altresì che il 2023, almeno se le previsioni del Fondo Monetario Internazionale dovessero essere confermate, sarà un anno di sostanziale stagnazione del PIL della gran parte dei paesi del mondo, alcuni andranno addirittura in recessione. Si parla della Germania, si è parlato dell'Inghilterra, eccetera. Dunque, questo elemento, insieme alle politiche monetarie restrittive che si concretizzano in un aumento dei tassi di interesse che automaticamente vanno ad agire in maniera nefasta soprattutto sulle famiglie più indebitate, che contraggono mutui a tassi estremamente più elevati rispetto a quello che erano anni fa, e ovviamente anche le istituzioni pubbliche che si indebitano lo fanno a un tasso di interesse crescente, beh, insomma, tutto ciò mette molta paura. Se si va a vedere un altro elemento che mi sembra importante far notare, proprio perché rientra all'interno di una discussione più ampia, ricordo che anche nella scorsa puntata di Caffè Cornetto con Stefano Lucarelli e Roberto Lampa abbiamo discusso di questo rapporto creditori-debitori e del ruolo della guerra in questo tipo di squilibri che inevitabilmente si stanno venendo a creare. Ecco, si vede la composizione dei creditori soprattutto per quel che concerne i cosiddetti paesi che sono compresi all'interno dell'International Development Association del World Bank Group, della Banca Mondiale. Ecco, si tratta di tanti paesi africani, tra cui Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Congo, Eritrea, Etiopia, eccetera, eccetera, Mozambico, Nigeria, quindi quasi tutto l'Africa, la gran parte dei paesi in via di sviluppo dell'Est Asia, dell'America Latina, pochi, dobbiamo dire la verità, solamente quelli centroamericani al momento, e paesi dell'Asia del Sud insieme a Kosovo, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan e tanti altri. Bene, insomma, quindi una parte importante dei paesi che hanno delle difficoltà importanti in termini di restituzione del debito. Ecco, da questo punto di vista è importante notare come si sia passati da una importante quota da parte del Club di Parigi, cioè dei paesi più sviluppati, dei 22 paesi più sviluppati in termini di credito, quindi i creditori più importanti erano questi grandi paesi a capitalismo avanzato che detenevano circa 50 miliardi dell'intero debito, che è divenuto 64 miliardi 12 anni dopo, ma ovviamente la percentuale si è contratta in maniera abbastanza evidente, proprio perché il debito complessivo è cresciuto, quindi il peso di questi paesi cosiddetti sviluppati a capitalismo avanzato si è ridotto proporzionalmente. Chi è che invece ha visto crescere notevolmente il proprio peso sono i paesi che tutti conosciamo, quindi Cina, India, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, che se nel 2010 detenevano il 42%, perdonatemi, di questo debito pari a 53 miliardi di dollari, e dopo 12 anni sono arrivati a detenere il 68%, cioè circa 138,3 miliardi di dollari, di cui quasi la metà è appunto di origine cinese. Il 18% era nel 2010 questo dato. Chiaramente gli investimenti della Repubblica Popolare Cinese, gli IDE e gli investimenti di portafogli, soprattutto in Africa ma anche in America Latina, da questo punto di vista pesano molto. La Belt and Road Initiative altrettanto ha un peso specifico, perché le infrastrutture che sono state create probabilmente hanno portato con sé questa crescita dell'indebitamento, ma certo questo cambiamento quantitativo della fisiologia del rapporto creditori-debitori, diciamo con un'imposizione abbastanza chiara della Cina e di altri paesi asiatici, sta ridisegnando in maniera nuova e in maniera innegabile e importante quello che è la mappa appunto del rapporto credito-debito all'interno di tutto il globo. Grazie per l'ascolto e a risentirci presto. Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world. Yesterday's Papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti, a cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.